Il nostro cuore è pronto, ci siamo preparati per ascoltare la sua parola che è stata proclamata nelle scritture e viene adesso attualizzata dalla comunità. E se siamo concentrati, se siamo pronti, vorrei aiutarvi a rivedere un po' la prospettiva, la chiave di lettura di fondo di questo discorso sulle virtù, perché è importante non solo cogliere dei particolari, dei piccoli esami di coscienza, è importante anche cercare di guadagnare un modo di vedere le cose, perché magari la battutina in predica serve, ma serve molto di più che uno poi abbia certi occhiali, abbia un certo modo di stare nelle cose. Ecco, io provo a riassumervi un po' questa prospettiva, che è tutto un modo, come vedete, apparentemente semplice di presentare il cristianesimo, la fede e la vita cristiana. Allora, proviamo a dire così. Il cristiano pensa che la vita dell'uomo sia un'educazione, cioè il Signore ci sta creando, ci sta facendo su. Non è che noi siamo nati e dobbiamo solo rispondere di qualcosa. Il Signore ci sta proprio giorno per giorno formando, ci sta tirando grandi o, se volete, ci sta conducendo a casa. Ci fa attraversare il deserto, come dice la Bibbia, per portarci però nella terra promessa, che è la casa promessa da Lui. Come ci conduce a casa? Ci conduce attraverso una parola, che noi sappiamo cos'è. La parola di Dio è Cristo. Dio conduce a casa gli uomini attraverso questa parola che promette, è una promessa. Cristo per l'uomo è una promessa ed è appunto l'espressione dell'amore di Dio. Ora l'uomo è chiamato a ascoltare questa parola nella sua vita, è chiamato appunto a credere a questa parola, a seguirla con fede e con carità. Difatti la fede e carità è l'atteggiamento cristiano. La fede e carità è l'atteggiamento che ci mette in ascolto, in obbedienza alla parola d'amore di Dio che è Cristo. Ma la fede, questo è il passaggio a cui forse non siamo abituati, la fede non è tanto un credere a delle verità che sono superiori alla ragione. La fede, come noi insistiamo oggi a dire, è un modo di vivere, ma cosa vuol dire in concreto? La fede si traduce nel mio modo concreto di volere la vita. Cos'è la vita? Se non quello che io decido momento per momento, no? Allora il mio modo di volere, il mio modo di desiderare, attraverso le cose, gli incontri di ogni giorno, lì si traduce l'ascolto di quella parola, lì si traduce la mia fede amore, no? Nel desiderare, attenti, che si introduce il grosso discorso sulle virtù se si entra in profondità in questi passaggi. Uno non è che dice, io scelgo la vita, decido momento per momento quello che voglio con la testa, no? No. Il volere o il desiderare è guidato da emozioni, da sentimenti, da un sentire. Ogni esperienza nostra è accompagnata da un sentire, da un'emozione che contiene una parola, contiene un senso. Il piacere del mangiare quest'oggi, il piacere o la fatica di ascoltare mio figlio oggi, è un'emozione che mi chiede di volerla, di viverla, che contiene un senso, una parola, no? Attraverso le cose che piacciono o dispiacciono, attraverso le cose che si presentano per essere godute o quelle che sono un ostacolo che bisogna affrontare, l'uomo è invitato a ascoltare quella parola. È quella parola che dice la verità di quell'emozione, di quel sentimento. Vedete come si traduce la parola di Dio? Diventa la nostra libertà, diventa il nostro sentire, il nostro volere concreto. Ma è Lui che ci istruisce, appunto. Questa è la fede. E ci autorizza a volere. È la parola di Dio che dice devi essere uomo, oggi tu devi mangiare, oggi devi fare una passeggiata, oggi devi andare a trovare la mamma ammalata, oggi devi ascoltare tuo figlio, oggi devi riflettere sulla prossima settimana che ti aspetta. È Dio che ce lo dice, ma ce lo dice attraverso appunto quello che noi vogliamo. Non è una cosa esterna. È Lui che ci autorizza a uscire invece dall'accidia, dal non volere, dal sederci. È Lui che ci autorizza a uscire dall'Egitto, dalla casa di schiavitù, in cui ci teneva chiusi o ci tiene chiusi il desiderio avido, o l'impazienza, o la paura di fronte all'ostacolo. Dico no, io sto qui a mangiare le cipolle, non affronto gli ostacoli del deserto, non incontro nuove persone, io non faccio la carità perché è troppo impegnativo, io non perdono, eccetera. Questa è la prigione da cui la parola di Dio ci autorizza a uscire. La parola di Dio viene a chiamarci, a tirar fuori dalla paura il mio io piccolo che tenderebbe a sottrarsi alla lotta, alla vita, tenderebbe a fermarsi. Perciò la parola di Dio dice continuamente coraggio, coraggio. Avete sentito cosa diceva Giosuè? Su, adesso che è morto Mosè, prendi il popolo e con coraggio portalo nella terra promessa. Attraversa, coraggio. Il coraggio, la virtù sulla quale appunto meditiamo oggi, è questo. Il coraggio è la forza che Dio ci dà per vivere e che noi però dobbiamo tradurre nella vita concreta mediante la virtù del coraggio. Dobbiamo educare il nostro sentire che tende a chiudersi, dobbiamo incoraggiarlo. Sulla fiducia della parola che Dio ci dà, dobbiamo costruire il coraggio di vivere. E il coraggio, quindi, vedete cos'è? È quella forza che ci fa tenere viva la fede nella promessa. È quella forza che ci fa tenere viva la speranza contro tutti gli ostacoli e le paure che incontriamo nella vita, contro tutte le intimidazioni che ci vengono dalla vita, la quale dice ma va là che non vale la pena, ti crei solo delle grane. No. E contro tutti i signori di questo mondo che ci vorrebbero far inginocchiare. Il coraggio è la forza di tenere viva la speranza. Per fede abbiamo coraggio. Tener viva la speranza contro il tarlo della paura, che è il contrario della fede. E quindi continuare a volere nonostante le paure, attraverso le paure. In questo senso il coraggio, la virtù del coraggio, è un altro modo di vivere la fede, è una forma della fede. Perché mi viene il coraggio appunto dal credere, all'incoraggiamento che Dio mi dà, alla parola che Lui mi dà. O detto diversamente, noi non avremmo coraggio da noi, per avere coraggio ce lo deve dare il Signore, occorre che qualcuno ti dia coraggio per avere coraggio e Dio te lo dà. Questa è la grazia, questo è il Vangelo, questa è la buona notizia. C'è anche del coraggio il Vangelo che precede la legge. Cioè Dio non è un Signore che dice dai dai che sei lì addormentato, impaurito, io voglio un figlio sveglio, coraggio. Non dice così. Il Signore prima dice guarda che ti do coraggio, usalo, vivilo, rispondi, vai. Tu non devi aver paura, te lo do io il coraggio. Cioè prima il Signore dà la grazia, il Vangelo, poi chiede il comandamento, la legge appunto. Questo è il cristianesimo. Prima di chiederci Dio ci dà. Vedete che, adesso diventiamo un po' più facili, ma è importante secondo me capire come gira sta faccenda, no? Se no psicologizziamo i discorsi. Questo tipo di coraggio, vedete quanto è diverso dal coraggio di Ercole, che è coraggioso perché è bravo, perché è forte, perché ha una bella psicologia. Questo coraggio lo può avere anche un poveretto come me, anche un fifone come me. È diverso il coraggio cristiano. Il coraggio è basta, non c'è coraggio cristiano umano, l'unico che esiste, perché Dio non crea due tipi di uomini, no? È diverso il coraggio vero da quel coraggio narcisistico che non è alimentato dalla fede, nella parola, nella passione per la verità della vita, per il valore, ma è alimentato dall'amore narcisistico di sé, della propria immagine. È proprio questo il pericolo, il peccato, in questo caso, è proprio questo, che il coraggio, più che la fede nella parola di Dio, nella promessa di Dio, diventi compiacenza per l'immagine coraggiosa di sé. In realtà questa compiacenza per le proprie capacità è la radice di tutte le forme false del coraggio, o di tutte le forme di vizio, che è il contrario della virtù, di cui, se avete pazienza, abbiate pazienza, nel senso che, sai, è come uno quando fa l'operazione, quando ti tagliano fa un po' male, però voi sapete che chi taglia, in questo caso parlando sono io, taglia anzitutto se stesso, quindi può andare dentro quieto, non sta tagliando altri. Quindi accettiamo un po' adesso questa lettura scarnificante sulle false forme del coraggio che sono di moda. In questa società sono particolarmente di moda perché è una società, vedremo, molto adolescente. Quindi quando userò continuamente adolescenziale, non parlo solo e tanto degli adolescenti di età. Parlo di questa cultura che è tutta adolescenziale. Prima roba perché non si vuol mai invecchiare, si resta adolescenti. Seconda roba perché, vedremo, è tutta una cultura della provocazione, dello spettacolo e quindi della temerarietà. La temerarietà è il contrario del coraggio. Sapete cos'è la temerarietà, il falso coraggio? In realtà è una strategia per evitare la prova. Uno fa il bullo, in maniera da non subire l'esame della realtà. Questa è la temerarietà. Uno fa finta di essere forte, così non fa davvero il braccio di ferro. Cioè vince già prima di combattere, si mette la medaglia prima il temerario, cioè io sono coraggioso, è un'esibizione di insicurezza, in realtà. La temerarietà è una strategia per evitare il confronto con la realtà, che saggerebbe veramente cos'hai nel cuore. È una maniera di accorciare i tempi, di ridurre la complessità, di scavalcare l'umiltà, di affrontare gli ostacoli e le paure. E allora, mancando di coraggio, cosa fa il temerario? Accentua gli atteggiamenti spettacolari. Ti crea un po' di fumo in giro, in maniera che tu non vedi ciò che c'è dentro. Per esempio, facciamo qualche esempio concreto. L'attrazione vertiginosa per la velocità. Tutti abbiamo questa voglia di rischiare un po', sia con la macchina, sia con altri sport. Ci piacciono gli sport di rischio e molti giovani poi lo fanno anche davvero di notte, di rischiare. Tutti quelli che ci lasciano la pelle rischiando, esercitano la virtù di forza, secondo voi? O confessano platealmente una fragilità e un'insicurezza totale sul senso del vivere? Il rischio perché attrae? Perché teatralizza la vita, perché drammatizza in forma drastica il dilemma della vita, invece di dire cerco di pazientare, di costruire la vita con calma, con forza, uno dice o la va o la spacca, o la va o la spacca. È come quello che in una notte con due dadi gioca tutta la famiglia, tutta la... o la va o la spacca. È un disprezzo profondo per la vita, in realtà. Il rischio è una sfida alla vita, più che un amore umile per essa. E c'è tutta questa esaltazione della velocità, appunto, come mito giovanile. Oppure, altro esempio, il conformismo sociale. Cioè quegli atteggiamenti per cui si acconsente subito, precipitosamente, a delle forme di giudizio, di comportamento, che si impongono come moda, come moderni, senza far la fatica di passarli a vaglio della coscienza, cioè senza dire se sono buoni o cattivi. È piena la nostra società di questo conformismo che viene esibito come coraggio. Io dico, dal modo di vestire al modo di bestemmiare, al modo di essere maleducati, al modo di far finta che non c'è nessun valore, al modo di dissacrare tutto. Quando uno fa il bullo così, lo portano subito in televisione, lo fanno girare in tutti i canali. Se uno urla, poi è il massimo. E se uno tentasse di dire se questa cosa è giusta o non è giusta, farebbe un moralismo bigotto. È coraggio o temerarietà? Un altro esempio, la provocazione sistematica. La provocazione, cioè quando si ragiona, cercare di fare a tutti i costi l'originale, l'anticonformista, di dire tanto io la penso così, io non credo a niente, tu lo dici così, perché no? Senza nessuna passione alla verità, il gusto di provocare. La vera ragione della provocazione, in realtà, è solo quella di attirare l'attenzione dell'altro su di sé. Quando l'adolescente, per esempio, litiga con i genitori, li si insiga continuamente, li scarnifica, sembra non ragionare, sembra voler litigare soltanto. È un modo di nascondere la propria personalità incerta e insicura, più che coraggio, è una richiesta, è un'invocazione di attenzione. Anche certi profetucoli dentro la Chiesa sono così, secondo me. Più che l'amore alla parola, il coraggio della parola, anche se costa l'isolamento, è la preoccupazione di non essere dimenticati, di apparire. Allora meglio dei profeti è meglio quei poveri diavoli che cercano un po' di sapienza vangando nel piccolo, no? C'è più coraggio, mi pare, in quello che nel fare i profeti a buon mercato. È una provocazione, appunto. Ancora, temerarietà adolescenziale è anche quella prossimità affettiva indiscriminata, il rischiare subito di mettersi insieme. Siamo uno a 13-14 anni, subito ha il coraggio di far da marito e moglie, no? È coraggio questo. Il falso coraggio di buttarsi senza scrupoli, come se il pudore e l'attesa fossero viltà, è sostenuto poi da un sacco di genitori, i quali come preoccupazione hanno solo quella di stare attenti alle conseguenze, non di capire che è immaturità, eccetera. Se no diventiamo poi, ci deprimiamo troppo, Però tenete presente quando andiamo a confessarci che diciamo io non so cos'è il peccato, non ho niente da confessare, che appena poi ci guardiamo addosso. Chissà dove guardiamo. Il coraggio vero. Non queste forme di temerarietà, di falso coraggio. Il coraggio vero. Che non è, abbiamo visto, non è, anche se può esserci, la fase del cammello. Non è quello remissivo del cammello che sopporta, non reagisce mai, continua a immagazzinare. No. Ma non è neanche questo temerario del leone che fa il re della foresta esibendo i muscoli. Il coraggio vero, sentite cosa dico, che è quello del bambino. Il quale non è né un cammello perché non ha tanta esperienza e non è neanche un leone perché il bambino ha persino paura a attraversare il corridoio da solo. Ha paura il bambino, eppure è coraggioso perché facilmente è stupito, è accogliente, è curioso, è fiducioso verso tutto ciò che è nuovo. Perché il bambino istintivamente ha una dimensione di dimestichezza fiduciosa nei confronti della vita. Questo è il coraggio. Questa è la matrice del coraggio. Perché il coraggio non viene dalla considerazione delle proprie forze, che anzi, se tu continui a considerare le tue forze, diventi disperato. La paura è invincibile, perché tu non hai le forze per essere coraggioso. Ma il coraggio vero viene dalla fiducia. Radicalmente il coraggio è la fiducia che gli altri accettino anche le mie debolezze. Questa è la forza. fiducia nel prossimo, c'è fiducia che l'altro mi possa essere prossimo, fiducia nel fatto che il mondo, che invece nella paura io vedo come disumano, possa prendere figura umana. La fiducia nella politica è di questa natura, nonostante l'incapacità che abbiamo a far politica, dobbiamo avere fiducia se siamo forti, perché è l'unica maniera di dar volto umano alla città, al mondo. Fiducia nel carattere di casa che ha il luogo in cui viviamo. Fiducia nel fatto che oggi potrò fare alleanza con qualcuno che incontrerò, nelle cose che mi capitano, in quanto propongono un'alleanza, in quanto mi proporranno anche oggi un po' di vita buona e promettente, nonostante gli ostacoli e le paure che io avrò anche oggi. Ci sarà qualcosa che mi prometterà vita, che mi darà vita, che mi farà vivere. Il coraggio di affrontare la paura ci viene in realtà da una compagnia regalata. Questa è la grazia. Come fa Dio ad amarci? Ci manda qualcuno che ci ama. Come fa Dio a chiamarci alla fede? Ci manda una parola buona in cui credere. Oggi! Se guardiamo bene, la paura è sempre legata all'essere soli, alla solitudine. Vi ricordate quando si andava a fare gli esami? Quando eri solo la sera prima non ricordavi più niente. E poi quando invece al mattino prendevi l'autobus e andavi poi nei corridoi della scuola, fuori dall'esame, c'erano gli amici, si ripassava insieme e tornava tutto. La parola degli amici faceva tornare in mente tutto. Ricordate quella volta che siamo stati in ospedale, anche solo per una stupidata, per un'appendicite, la sera prima piangevamo. Ma di che cosa? Che è una stupidata. La sera prima dell'operazione dell'appendicite non si dorme perché si vedono gli inferni, i fantasmi, tutto si vede, la morte. Poi appunto quando vai in ospedale basta trovare lì un altro ammalato che ti parla un po', nasce subito una familiarità, basta un medico gentile, subito addomestichi il mostro. O appunto nella notte, quando si creano i mostri e tutte le difficoltà sono grandi. Poi le facce normali del mattino e i colori del giorno ti fanno immediatamente sentire ancora a casa. Prendiamo istruzione dalla vita, da queste piccole cose. Cosa vuol dire? Vuol dire che la paura si fa incontrollabile quando il suo oggetto è impreciso. È paura di niente, è la paura che ci domina, e invece viene arginata se qualcuno ci parla, soprattutto se qualcuno ci parla bene, se qualcuno ci parla in amicizia, in familiarità. È la parola benigna che toglie malignità alla paura, che mi fa uscire dalla prigione in cui mi rinchiudo e nella quale diffido di tutto e di tutti e soprattutto di me stesso. Perché la paura più terribile è la paura della paura. Paura che la mia paura si veda. E quindi paura di accettare le mie paure, di conviverci, di attraversarle, di restare fiducioso nonostante le paure. Perché il coraggio non consiste, ripeto, nel cancellare le paure. Consiste piuttosto nell'integrarle nell'amicizia, nella fede che mi viene data dagli amici e che gli amici chiedono a me. Quindi attenti, anche se è un riferimento importante e utile, attenti a chi si fida troppo di sé e anche della sua coscienza. Mia coscienza è a posto, dicono quel che vogliono. Alzi la mano, anche qui agli esami si diceva, comunque vada l'esame, la mia coscienza mi tranquillizza. Ma alzi la mano chi è tranquillizzato dalla sua coscienza, chi non ha paura della colpa, chi non ha paura di essere trovato colpevole. La coscienza mi difende forse dagli altri, ma non da me del tutto. Chi mi giustificherà? La tua coscienza. Solo Dio giustifica. Altra affermazione radicale del Vangelo. Solo Dio giustifica. Solo Dio può liberarmi radicalmente dalla paura. Per sapere cos'è il coraggio, devo chiederlo a Dio. Perché solo Lui conosce la mia paura e la compatisce. Ma soprattutto solo Lui mi può giustificare, cioè dare il giusto motivo per avere coraggio. Solo Lui mi può dare la giusta causa per volere la vita così com'è, per non soccombere, per avere le energie di fronteggiare la paura, per non lasciarsi terrorizzare dai nemici che incontriamo. Il Signore diceva tante volte queste cose elementari che non abbiamo mai ascoltato. Nemici seri della vita non sono quelli che pensate voi, diceva Gesù. Nemici veri della vita sono quelli che sono anche nemici di Dio. Non sono i nemici personali, quello che offendono l'immagine narcisistica che io ho di me, ma sono i nemici della speranza, quelli che mi tolgono fede. Non temete quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Non temete per il corpo, perché il Padre ha cura della vostra vita in maniera che non immaginate, persino i capelli del vostro capo Dio conosce. Non temete, ma abbiate fede, perché solo la fede o il coraggio, la fede che ha la figura del coraggio in questo caso, vi può salvare da questo pensiero ossessivo di salvare la vostra vita e la vostra immagine, pensiero ossessivo che vi rende paurosi e pavidi, meschini schiavi che non volete la vita. Solo la fede può liberarvi dalla pavidità madre di tutte le paure